Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 19 gennaio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Quotidiani che aprono ancora sulle notizie relative alla cattura di Teo Messina Denaro. Il Corriere della Sera titola "Il covo dei boss e i nuovi misteri", e per La Repubblica invece Nordio, il ministro della giustizia dà uno schiaffo all'antimafia. Appunto, giornate complicate anche all'interno di Via Arenula rispetto alle indicazioni sul 41 bis, sul carcere duro, intercettazioni, ergastolo stativo, insomma un dibattito eterno che torna ancora a scaldare l'agone politico. Nella stampa Messina Denaro, io non mi pento, e Libero invece ci riporta allo scandalo Qatar Gate, arrestata la contabile del PD. Anche qua c'è un travisamento abbastanza ampio della realtà. La commercialista accusata di gestire le mazzette di Panzeri è stata una donna di fiducia di Speranza, Sala e Pisapia addirittura. Il Giornale, riciclaggio rosso, Qatar Gate a Milano. Il Fatto Quotidiano apre sempre con la solita composizione della prima pagina su, anche qui sulla riforma, su Nordio, e andiamo a vedere invece il Sole 24 Ore che ci dà appunto notizia macroeconomica. FMI, l'inflazione ha toccato il picco, BTP al 3,7, lo spread scende di 1,70. Il Foglio invece dedica la sua apertura su vari argomenti, tocca sull'editoriale di Cerasa nel taglio alto, effetti del protezionismo americano, ecco perché Meloni dovrebbe passare dall'agenda della fuffa a un'agenda per l'Italia. E tra i vari temi c'è appunto quello che è successo ieri a Brovary in Ucraina, dove il ministro dell'interno e una serie di altre figure governative sono morte nello schianto di elicottero governativo che li stava trasportando in una zona di guerra. La morte del ministro e i colpi alla società ucraina, tre ipotesi: incidente, sabotaggio, senza la guerra iniziata da Mosca comunque non sarebbe accaduto, ne scrive anche Adriano Sofri nella sua piccola posta. Questi appunto i titoli principali, ma oltre al tema in sé della cattura di Matteo Messina Denaro e di quanto sta accadendo nuovamente, andremo a vedere ovviamente nelle istituzioni europee sul Qatar Gate, forse anche il tempo di una elaborazione successiva a quello che sta accadendo, e oggi di un rinnovato slancio contro la corruzione, contro le mafie, parla Raffaele Cantone sulla Repubblica, in particolar modo sulla polemica relativa alle intercettazioni. Lo troviamo a pagina 33, scrive: l'arma contro la corruzione. Il dibattito sulla riforma delle intercettazioni al momento ha solo un punto fermo, ribadito davanti al Senato dal ministro della giustizia Carlo Nordio: l'indispensabilità del loro utilizzo nelle indagini su mafia e terrorismo. È altrettanto importante però rilevare come esse siano fondamentali anche in altre indagini, a partire da quelle sulla corruzione, nelle quali la questione ha una doppia rilevanza. Anzitutto perché è indubbio che nei territori originari delle storiche organizzazioni criminali la corruzione sia uno degli strumenti tipici utilizzati per rendere cogente l'assoggettamento e l'intimidazione ambientale, che rappresentano i dati ontologici della mafia e i tratti caratterizzanti della fattispecie incriminatrice. È lampante che poter far leva sul controllo dei pezzi di amministrazione pubblica, soprattutto locale, sia determinante per ottenere quel consenso sociale che rappresenta un obiettivo strutturale dell'azione delle mafie. Sotto questo aspetto le mafie hanno dunque dimostrato di essere in grado di fare scelte improntate a una logica utilitarista e assai pragmatica. Il coinvolgimento negli affari delle organizzazioni criminali e nei conseguenti vantaggi economici agli esponenti amministrativi, burocratici e politici paga più che assoggettarli attraverso l'intimidazione e la minaccia. Modalità queste ultime che non scompaiono mai del tutto, ma che divengono una risorsa estrema da impiegare nei confronti di chi non rispetta i patti o di coloro che invece si rifiutano di scendere a patti. Cittadini coraggiosi che non sono mai mancati e che per fortuna continuano a non mancare neppure oggi. Un'amministrazione che non funziona o che peggio ancora è attraversata da fatti di corruzione è inoltre il terreno fertile per l'organizzazione criminale. È necessario rilevare come negli ultimi anni siano emersi sempre più di frequenti episodi di corruzione messi in atto dalle mafie in regioni dove non c'è un radicamento storico dei clan. sono l'elemento cardine di una strategia di controllo, scrive Cantone, di territori dove i tradizionali metodi omertosi e intimidatori non avrebbero probabilmente efficacia. La mafia, in estrema semplificazione, piuttosto che esportare il suo consueto ricorso alla violenza, che al di fuori delle zone di origine non avrebbe attecchito ed anzi avrebbe rischiato di dar luogo a meccanismi di rigetto, ha preferito ricorrere al metodo collusivo, meno abituale ma comunque consolidato per infiltrarsi nel sistema economico delle aree del paese in cui non era presente e che sono tra le più ricche d'Italia. L'ingresso del boss in affari ha però un effetto devastante perché mina il fondamento dell'attività d'impresa, andando a cancellare il principio della concorrenza. La disponibilità di capitali enormi, di fondi cash che sfuggono al fisco, di reti di collusione, offre alle cosche un vantaggio su qualunque imprenditore corretto. Cantone continua scrivendo: queste considerazioni assumono ancora più rilevanza alla luce degli ingenti investimenti del PNRR, che proprio in questo periodo, per concretizzare in tutta la penisola appalti pubblici per importi mai visti prima nella storia nazionale, opere che sono vincolate al rispetto delle tempistiche stringenti, tali da spingere a chiedere una semplificazione di procedure e controlli. Sono le condizioni ideali, come hanno evidenziato decine di indagini a partire da quella dell'Expo 2015, per favorire accordi illeciti in cui la criminalità organizzata non rinuncerà a giocare il ruolo di primo piano. Non bisogna illudersi, senza le intercettazioni non ci sarà possibilità di contrastare questi disegni, perché sono l'unico strumento efficace per arrivare alla scoperta di patti illeciti. Esse quindi non solo non vanno vietate, ma è necessario che siano rese ancora più incisive con nuovi strumenti di tipo informatico. Si discute tanto di Trojan, certamente indispensabile, ma bisogna già guardare avanti per affrontare il problema di sistemi di comunicazione criptati, massicciamente diffusi tra gli uomini di 'ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra, anche quando si occupano di corruzione. L'arresto di Matteo Messina Denaro, va a concludere Cantone, rappresenta un grande successo delle istituzioni, ma le mafie, pur essendo in difficoltà anche nei loro tradizionali luoghi di insediamento e pur manifestandosi con differenti modalità al di fuori di essi, sono un fenomeno che, lungi dall'essere stato debellato, la sconfitta sarà possibile soltanto mettendo al centro dell'azione di prevenzione e pressione la corruzione. Quanto agli abusi nella diffusione delle informazioni, frutto di intercettazioni, condivido certamente la preoccupazione sottolineata dal ministro Nordio. Una riforma delle procedure volta a limitare questi abusi è entrata in vigore il 1 settembre 2020 e ha stentato a trovare piena applicazione a causa della pandemia. Altri provvedimenti possono essere introdotti, ma questa giusta valutazione non può e non deve trasformarsi nel pretesto per azzerare lo strumento di contrasto più importante contro la corruzione. E così interviene il procuratore capo di Perugia ed ex presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone intorno al dibattito sulle evidenze appunto stiamo raccontando in questi giorni sulle intercettazioni ambientali, telefoniche, che hanno di volta in volta portato, anche come in questo caso, alla cattura di boss e di personalità di spicco. È chiaro che, come tutti quanti i vari dispositivi che si legano all'interno della sfera della giustizia, vi è ovviamente un abuso. Molto spesso, diciamo, a mezzo stampa vengono raccontate, trascritte intercettazioni personali che nulla hanno a che vedere con l'inchiesta in sé, e dall'altra parte, diciamo, spesso c'è un abuso anche in termini probatori di questo strumento. Però, come vediamo e come Cantone ci ha raccontato, soprattutto nelle indagini anticorruzione, nelle indagini antimafia, sono uno strumento essenziale per comprendere e decodificare il circolo vizioso del denaro e dei vari pezzi che si porta dietro. Rimaniamo sempre sullo stesso argomento, andando poi a vedere di fatto come stanno trascorrendo anche le prime ore fondamentalmente della nuova vita di Matteo Messina Denaro, che, come vi ricordiamo, si trova nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila. E questo, diciamo, è un tema importante per comprendere anche come sarà strutturata la sua detenzione nell'arco di questo momento. E appunto parla tra le varie persone che hanno un po' toccato con mano la doppia identità di Matteo Messina Denaro, il suo oncologo che lo cura, Luciano Mutti, l'oncologo che lo cura, da lui tante domande, vuole sapere la verità. Luciano Mutti alla fine mi ha ringraziato. Dopo il mio recente rientro in Italia, sono giornate un po' complicate per me. Diciamo che il primo impatto col mio paese è stato molto intenso. Si sbottona quel tanto che può. Luciano Mutti, direttore dell'oncologia di San Salvatore dell'Aquila, l'ospedale che ha preso in carico il paziente Matteo Messina Denaro, ha appena visto il suo nuovo assistito, 2 ore di colloquio in una stanza del carcere del capoluogo abruzzese. L'ho anche visitato, non c'era bisogno, conosciamo la sua storia clinica, abbiamo scambiato informazioni con i sanitari della casa di cura La Maddalena di Palermo, dove l'ultimo dei padrini stragisti è stato seguito per un tumore, ma parte della documentazione manca. 59 anni, genovese, muti all'Aquila il 1 ottobre 2022 dopo una permanenza di 13 anni in Inghilterra, Londra, Manchester, negli Stati Uniti, Filadelfia. È tornato in Italia come professore associato di oncologia dopo aver vinto un bando pubblico e specialista di mesoteliomi, tumori generati da cancerogeni ambientali, soprattutto di amianto. Cosa vi siete detti? Ci siamo stretti la mano come tutti i malati? Ero assieme ad una collega, alla fine ci ha ringraziato educatamente. È stato un incontro a una persona normale, ma non dobbiamo dimenticare che è un boss mafioso. Nessuna emozione ne avrò davanti agli occhi, chiede la giornalista del Corriere della Sera, Margherita De Bac. Può sembrare strano, ma è così, le emozioni restano fuori. L'unica anomalia è che per ragioni di sicurezza ci è stato chiesto di trattarlo all'interno del 41 bis, condurlo in ospedale avrebbe significato un dispiegamento di decine di uomini e mezzi, non era il caso. Abbiamo un'altra detenuta in cura nello stesso istituto penale che però viene accompagnata da noi per fare la chimioterapia. Che paziente è? Messina Denaro. Ci ha fatto molte domande tipiche di chi vuole sapere e conoscere la verità, sa bene da quale malattia è affetto e dei rischi. Ovviamente non posso dire nulla sulle sue condizioni di salute, sono stati divulgati dati che io invece ho appreso direttamente da lui. Sui social avanzano il sospetto che verrà trattato meglio di un normale cittadino proprio perché è un boss di cui il mondo sta parlando. È un falso per i medici un paziente come un altro, lo impone la deontologia professionale, siamo abituati a tenere da parte i nostri sentimenti personali. Per noi non esistono figli e figliastri, affronteremo il problema tecnico con strumenti messi a disposizione della scienza. Poi fa una domanda addirittura sui farmaci, ma ci interessa poco. Invece è interessante un po' la caratteristica, perché De Bacche domanda: al suo arrivo in carcere, Denaro si è mostrato perfino ironico sul suo nuovo stato di ex incensurato. Ha avuto anche lei la stessa impressione? La malattia in genere non lascia spazio all'ironia. A me è sembrato un uomo non incline all'autocommiserazione. Ha ascoltato attento, guardandoci dritto negli occhi, come immagino sia sua abitudine. Lui ha prevalso il desiderio di essere informato in modo chiaro e preciso. E questo, diciamo, è il profilo della detenzione che, come vedete, rimane all'interno del carcere dell'Aquila. Insomma, anche qui molte fake news sono state divulgate ieri intorno a questo, ma andiamo invece a vedere in conclusione di questa nostra rassegna stampa quello che riguarda il Qatargate sempre, perché abbiamo raccontato un po' quello che è successo ieri, c'è stato un altro arresto, ce lo racconta Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, pagina 19, Qatar si allarga la rete Panseri, arrestata la sua commercialista, valica le Alpi ed entra prepotentemente in territorio italiano, un'inchiesta sulle corruzioni al Parlamento europeo a favore di Qatar e Marocco, di cui è protagonista indiscusso Antonio Panseri, le confessioni dell'ex deputato europeo di PD e articolo 1 del suo socio ed ex collaboratore Francesco Giorgi provocano in Italia l'arresto ad opera di Monica Rossana Bellini, la commercialista sospettata di essere un nodo strategico della sua rete tra l'Italia e l'Inghilterra creata per riciclare il denaro e sulla quale presto potrebbe essere aperto un fascicolo anche a Milano. La sezione dei PG della Guardia di Finanza, coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale, sta lavorando sulla figura della professionista. Da quando, il 9 dicembre, 3 giorni dopo gli arresti di Bruxelles, il suo studio fu perquisito su richiesta del giudice belga Michael Kleis, le stesse ore in cui veniva arrestato a Calusco d'Adda Silvia Panseri e Maria Dolores Colleoni, figlia e moglie di Panseri, accusate di aver partecipato alla gestione degli affari illeciti dell'uomo. Nei giorni successivi la posizione della commercialista si è aggravata ulteriormente dopo che Panseri e Giorgi hanno deciso di collaborare con la giustizia, il primo guadagnando addirittura lo status di pentito e patteggiando un solo anno di carcere. Stando alle accuse, Bellini, che agli arresti domiciliari, in attesa che la Corte d'Appello di Milano decida se consegnare all'albergo, non ha dato solo un contributo professionale alla famiglia Panseri. Nel mandato di arresto europeo, Kleis scrive che sembra aver svolto un ruolo importante nel rimpatrio del denaro del contante dal Qatar attraverso la creazione, assieme a Silvia Panseri, di una struttura di società che avrebbe dato flusso al denaro in apparenza legale. Francesco Giorgi spiega a verbale cosa era stato fatto. All'inizio del 2019 Panseri ha pensato che invece di ricevere denaro in contanti sarebbe stato preferibile creare una struttura per gestire il flusso in modo legale. Il compagno di Eva Kaili, che come lei e Panseri sta in carcere a Bruxelles, aggiunge che l'ex europarlamentare di cui era stato collaboratore si rivolse alla commercialista Bellini, alla quale è legato da un'amicizia di vecchia data e che cura la contabilità dello studio della figlia Silvia. I tre sono stati insieme in Qatar su invito dei catarini, che hanno offerto i biglietti d'aereo e partite della Coppa del Mondo per Panseri, sua figlia e Monica Bellini, specifica Giorgi. Quindi dichiara che, su suggerimento di un personaggio chiamato il Palestinese, che li indirizzò ad un tale Aka, fu creata la società di Consulenza Equality, che forneva servizi ad una società con sede in Inghilterra a pagamento. Con i soldi, dopo essere arrivati in Inghilterra, non si sa ancora bene come sarebbero approdati in Italia con una veste legale. Giorgi limita il suo ruolo a quello di interprete perché nessuno conosceva l'inglese. La documentazione andava redatta in inglese da Bellini e dalla figlia Silvia, quest'ultima anche in veste di avvocato. Il 95% delle quote delle quote che in liquidazione sarebbero appartenute ai due familiari di Giorgi, il restante 5 a Bellini. Una società gemella fu costituita con lo stesso nome in Estonia, ma ora è chiusa. Se questo sistema era in funzione dal 2019, ragionano gli investigatori milanesi, il 1,5 milione di contanti trovati nelle case di panzeria di Giorgi potrebbe essere solo gli ultimi illeciti che non erano stati ancora immessi nel cortocircuito. Nel 2019, un anno cruciale per Panzeri, non si presenta alle elezioni europee e con l'aiuto di Giorgi crea l'ONG Fight Impunity, che ritiene l'accusa essere il paramento dietro il quale nascondeva i traffici per condizionare la politica del gruppo europeo S&D a favore di due stati accusati di non rispettare i diritti umani. L'idea non era la sua, Giorgio Verbale dice che i catarini ci hanno chiesto di sviluppare un'idea di ONG, anche se non ha le prove che sia finanziata dal Qatar. Panzeri ha messo nero su bianco con i PM belgi che dirà, se non l'ha già fatto, tutto quel che sa sulle persone e i paesi coinvolti. Forse anche in Italia qualcuno comincia a preoccuparsi. E questo, diciamo, era l'aggiornamento su quanto avviene in Belgio rispetto all'inchiesta del Qatar. Come vedete, sistemi corruttivi ovviamente differenti per natura e portata, ma che in qualche modo raccontano ancora una volta come l'emergenza di questo frangente storico sia non solo la capacità di influenza dei paesi terzi all'interno della nostra sfera democratica, così come abbiamo raccontato sul Qatar Gate, ma soprattutto lo strumento corruttivo come strumento di sottomissione delle dinamiche e delle logiche politiche. E la politica farebbe bene ad interrogarsi su quanto nella percezione pubblica e nel ruolo nel dibattito pubblico la sua funzione sia in qualche modo ostacolata da tutti quanti questi fattori patogeni e criminogeni. Servirebbe forse una nuova stagione non tanto dell'antimafia, ma della consapevolezza pubblica intorno a quel che esiste e resiste nei mondi del nero, del sommerso e soprattutto della corruzione. Una politica libera passa anche per una politica scevra da condizionamenti e su questo toccherà seriamente riflettere nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.